Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, benvenuti all'ultimo appuntamento della serie dedicata alla porta del grande perdono, la Porta Santa. Nelle precedenti puntate, aiutati dalla descrizione delle 16 formelle bronze che sono incise sui due battenti, abbiamo ripercorso tutte le tappe della misericordia divina. Così ci ricorda Giovanni Paolo II nella bolla Incarnationis Mysterium.
Il segno della Porta Santa che caratterizza così fortemente il Giubileo del 2000 evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia. Gesù ha detto «Io sono la porta», per indicare che nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo suo. Questa designazione che Gesù fa di se stesso attesta che egli solo è il Salvatore inviato dal Padre. C'è un solo accesso che spalanca l'ingresso nella vita di comunione con Dio. Questo accesso è Gesù, unica e assoluta via di salvezza. Solo a Lui si può applicare con piena verità la parola del salmista. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. L'indicazione della porta richiama la responsabilità di ogni credente ad attraversarne la soglia. Passare per quella porta significa confessare che Gesù Cristo è il Signore, rinvigorendo la fede in Lui per vivere la vita nuova che Egli ci ha donato. È una decisione che suppone la libertà di scegliere ed insieme il coraggio di lasciare qualcosa, sapendo che si acquista la vita divina.
L'apertura della Porta Santa è quindi il simbolo di un rinnovamento interiore che si attua per mezzo di Cristo, attraverso il quale si deve passare per entrare nel regno di Dio. La chiusura, invece, è stata tradizionalmente interpretata come un rito di rifondazione rievocante le parole di Gesù. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Le prime fonti storiche sul sacro rito di chiusura delle porte sante, e più precisamente sulla loro muratura, le troviamo nello Zibaldone del cronista Giovanni Rucellai, il quale nel 1450, accennando ad un'interpretazione simbolica della porta santa di San Giovanni in Laterano, forniva poi spiegazioni riguardo la sua chiusura.
Dicesi che la figura del nostro Signore Gesù Cristo passò per detta porta, che ella si posò nella tribuna dell'altare maggiore di detta chiesa, e per detta divozione ciascuno che va al perdono passa per detta porta, la quale si rimura finito il Giubileo.
Notizie certe, invece, sull'istituzione di porte sante murate nelle basiliche di San Pietro, San Paolo e Santa Maria Maggiore si hanno però solo a partire dal 1500, quando con Alessandro VI venne introdotto un cerimoniale fisso che regolava sia l'apertura che la chiusura delle porte sante. Il sacro rito era stato studiato nei minimi dettagli da Giovanni Burcardo, maestro delle cerimonie pontificie, e per quanto riguardava la cerimonia di chiusura, essa era caratterizzata da alcuni elementi particolari: la cazzuola, la calce e i mattoni.
La porta santa, rimasta aperta per tutto l'anno giubilare, viene chiusa la vigilia di Natale con un rito che eguaglia in solennità quello dell'apertura. Il Papa, tenendo nella mano sinistra un cero acceso, si avvicina alla porta santa da cui esce ultimo e solo. Benedetti quindi i mattoni e la calce, cinto di un bianco grembiule, si genuflette davanti alla porta e, ricevuto dal cardinale penitenziere Laurea Cucchiaia, leva per tre volte da una navicella d'argento un po' di calce e la depone dapprima nel mezzo della soglia, poi a destra e infine a sinistra, pronunciando le prescritte preghiere. Con lo stesso ordine, ma con diverse parole, colloca quindi i primi tre mattoni, dei quali quello centrale porta la data dell'anno giubilare, il nome del pontefice e il suo stemma.
Dal giubileo del 1500 al giubileo del 1975, i riti concernenti la chiusura della Porta Santa sono rimasti pressoché identici. Nel Natale del 75, invece, furono apportate delle modifiche. Paolo VI non utilizzò più la cazzuola e i mattoni per dare inizio alla costruzione del muro, ma chiuse semplicemente a mano i battenti della porta di bronzo. La porta, che fino ad allora era stata all'interno della basilica, si venne così a trovare all'esterno, come la vediamo ancora oggi. E il muro che chiudeva la porta all'esterno fu successivamente costruito all'interno della basilica e vi venne murata la tradizionale cassetta con le monete e la pergamena che ne attestava la chiusura. Il cambiamento introdotto nel rito di chiusura del 1975 ha spostato l'attenzione dal muro alla porta. La Porta Santa è stata in tal modo arricchita dal profondo senso biblico, teologico, liturgico e pastorale che la porta ha nella storia della salvezza e nella storia della Chiesa, divenendo uno dei segni forti del Giubileo, come ha rilevato Giovanni Paolo II nella Tertio Millennio Adveniente.
La Porta Santa del Giubileo del 2000 dovrà essere simbolicamente più grande delle precedenti, perché l'umanità, giunta a quel traguardo, si lascerà alle spalle non soltanto un secolo, ma un millennio. È bene che la Chiesa imbocchi questo passaggio con la chiara coscienza di ciò che ha vissuto nel corso degli ultimi 10 secoli. Essa non può varcare la soglia del nuovo millennio senza spingere i suoi figli a purificarsi nel pentimento da errori, infedeltà, incoerenze, ritardi.
Nel grande giubileo dell'anno 2000, il Santo Padre, per la prima volta nella storia degli anni santi, ha aperto personalmente, in occasioni diverse, tutte e quattro le porte delle basiliche romane. La notte di Natale, la porta santa della Basilica di San Pietro. Il giorno di Natale, invece, in concomitanza con l'inizio dell'anno santo nelle chiese particolari, quella di San Giovanni in Laterano. Il 1 gennaio, solennità della Madre di Dio, quella di Santa Maria Maggiore. Infine, il 18 gennaio, inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il Santo Padre ha aperto quella di San Paolo fuori le mura. Queste solenni celebrazioni hanno spalancato le porte al nuovo anno santo, che, come i precedenti, ricorda a tutti gli uomini il tempo della riconciliazione con Dio. Un anno di vera pace. Questo è il significato e il fine dell'anno santo nelle parole di Giovanni Papini. Nel 1924 così scriveva ne L'anno santo e le quattro paci.
L'anno santo non deve essere soltanto un ritrovo di romei, uno spettacolo liturgico, un rinfocolamento di devozioni, una conquista di straordinarie indulgenze. Deve essere innanzitutto il principio della pace, di quella vera pace che restituisca all'umanità torturata e torturante il lume di un primo riposo. E questa pace avverrà solamente attraverso una quadruplice conciliazione. Riconciliazione perfetta di ogni uomo con Dio. Riconciliazione sincera tra cittadini e cittadini di uno stesso popolo. Riconciliazione tra popolo e popolo. Riconciliazione amorosa dei cristiani separati con la Chiesa universale. Sulla prima conciliazione nulla in più si può dire di quel che fu detto dai santi della prima e della seconda alleanza, dai tempi di Abramo in poi. Alla superbia nostra moderna, volgare, filosofica, che ha fatto dell'uomo quasi un dio, anzi, per riprendere la definizione antica del demonio, la scimmia di Dio, è duro l'atto primo dell'eroica umiltà, postulato dall'assoluto riconoscimento della nostra perversità, sia esteriore che dissimulata. Eppure se l'uomo non riesce a sentirsi, non soltanto a dirsi, errante e peccante, se non riconosce dentro di sé e non solo a parole d'essere nulla dinanzi al tutto che è Dio, se non ama Dio per amor puro di Dio e gli uomini per amor suo fino all'odio di sé medesimo inclusivo, se non guarda a questo limite estremo della grandezza nuova che è la santità, non ha speranza di pace. Dio non è in guerra con noi. Anzi, aiuta con la segreta cooperazione della grazia quegli stessi che contro di lui combattono. Ma noi sì, siamo in guerra continua con lui. Creature che corrompono la creazione, sudditi che disubbidiscono le sue leggi, figlioli che bestemmiano il suo nome e gli voltano le spalle. Siamo noi che dobbiamo rifare la pace. Dio, appunto perché infinito nella sua essenza, ha infinito l'amore e si contenta di poco. Un attimo di vergogna, una parola di rimorso, una lacrima, una promessa.
Una testimonianza sensibile e attenta a questo grande evento cristiano la ritroviamo nella letteratura italiana del primo Novecento. Parliamo di un poeta, Giovanni Pascoli, che al chiudersi dell'anno santo del 1900 a Papa Leone XIII, che stimava sia come persona che come simbolo cristiano in quanto successore di San Pietro, dedicò lode dal titolo La Porta Santa. Un ultimo e sublime anelito alla fede di un cuore che la ragione tiene ancora, nonostante ogni più fervido desiderio, al di qua, di quella porta che dischiude ai credenti le vie della beatitudine eterna.
Uomo, che quando fievole mormori il mondo tode, pallido eroe, custode dell'alto atrio di Dio. Leva la man dall'opera, o immortalmente stanco. Scingi il grembiul tuo bianco, mite schiavo di Dio. La porta ancor vaneggi, vogliono ancor le greggi meste passar di là. O nostro primogenito, puro tra i bissi puri, le pietre che tu muri con la gracile mano nel sepolcreto sembrano chiudere i tuoi fratelli tutti, con tre sugelli tutto il genere umano. Solo la bianca morte chiude così le porte che non riaprirà. Oh, le tue mani tremano, Dove sarai tu quando un secolo nuovo orando toglierà le tre pietre? Dove anche noi, le candide culle cor vanno e stanno tra un canto pio, saranno tombe immobili e tetre? Avanti quella porta chiusa non c'è che morta gente, un'ombria che va. O vecchio, è vecchio al nascere del suo morir futuro anche il bambino, puro, là tra i puri suoi bissi. Tutti i fratelli tremano seguendo te che tremi, come sugli orli estremi d'invisibili abissi. Vecchio, che in noi ti immilli, lasciaci udir gli squilli dell'immortalità. Di là risuonano chiare le argentee trombe che spezzan le tombe di concusso granito. Di là risuonano canti or soavi or gravi. Che c'è di là con gli avi? Qualche bimbo smarrito. Tutto il di noi che vive e ciò che a noi sorvive, tutto è per noi di là. Non ci lasciar nell'atrio del viver nostro, avanti la porta chiusa, erranti come vane parole, ad aspettar che l'ultima gelida e fosca aurora chiuda alle genti ancora la gran porta del sole. Quando la terra nera girerà vuota e che era terra signorerà.
La chiusura della Porta Santa, che il Pascoli immaginava non dovesse riaprirsi prima di un secolo, è in realtà una chiusura simbolica. Infatti alla chiusura materiale non coincide quella spirituale, come ricordava Giovanni Paolo II alla fine dell'anno santo straordinario del 1983, il Giubileo della Redenzione. Noi vediamo chiudersi la Porta Santa di questo Tempio, ma sappiamo con certezza che non si chiude mai la porta della tua clemenza, o Padre, per coloro che credono nel tuo amore e proclamano la tua misericordia. Quindi il Santo Padre, dopo aver pregato in silenzio sulla soglia della porta, chiudeva le due valve bronze, accompagnando il gesto con la secolare formula dossologica.
Christus heriet hodie, principium et finis, ipse aperit et nemo claudit, claudit et nemo aperit, ipsi gloria ed imperium per infinita saecula saeculorum.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Alleluia, alleluia.
Avete ascoltato la 18ª ed ultima puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora il nostro appuntamento prosegue in compagnia della storia dei giubilei. Nando Martellini quest'oggi ci racconterà come vennero celebrati l'anno santo del 1966 e del 1975.
Il Concilio Vaticano II, voluto da Giovanni XXIII e proseguito durante il pontificato di Paolo VI, si concluse solennemente il 7 dicembre 1965. Il giorno successivo, festa dell'Immacolata, alla cerimonia conclusiva, Paolo VI proclamò un anno santo straordinario per il 1966, in ringraziamento al Signore per il buon esito del Concilio. Furono pubblicati in tal senso messaggi ai governanti, agli intellettuali, agli artisti, alle donne, ai lavoratori, ai poveri, ai malati, ai sofferenti, ai giovani. il lavoro immane di attualizzazione nella Chiesa degli Enunciati del Concilio fu notato subito nei mesi dell'anno santo straordinario. La parola più ricorrente fu l'ecumenismo. Paolo VI, nei suoi interventi durante le cerimonie religiose, sottolineava che non ci si poteva concedere soste nell'indirizzare i fedeli nella giusta misura stabilita dalle sessioni del Concilio fra gli innovatori ad oltranza e i conservatori tenaci. L'enciclica di Paolo VI, pubblicata alla vigilia della conclusione del Concilio, costituisce una guida sicura alla lettura di quanto deliberato nel corso della Suprema Assise della Chiesa. Di riforma si doveva parlare. Con questo non si chiedeva una modifica alle strutture del diritto divino, ma uno sforzo per rendere la Chiesa sempre più adeguata al disegno di Dio. Paolo VI aveva già proclamato un anno santo nel 1966, in occasione della chiusura del Concilio Vaticano II. Ma nella data tradizionale, 1975, il giubileo fu tenuto ancora nello spirito della Grande Assise Vaticana. Il significato era una riconciliazione generale con Dio e con i fratelli. Il popolo cristiano rispose in modo ammirevole al significato che il pontefice aveva dato al giubileo. L'afflusso di pellegrini fu superiore ad ogni migliore previsione, al di là di tutte le aspettative. Alcune comitive, come quelle croate e tedesca, erano composte di migliaia di persone. Dalla campagna giunsero, il 21 giugno, 25.000 lavoratori accompagnati dai vescovi della regione. Il pellegrinaggio siciliano fu di 9.000 persone. Giunsero a Roma gruppi di militari, di cicloamatori, di confraterni, di ex carcerati, di ferrovieri spagnoli, di cooperatori salesiani, di cechi napoletani, di lituani, di ammalati tedeschi, di aborigeni dell'Australia, di ex deportati della Resistenza in Francia. Tra i singoli pellegrini furono notati i reali del Belgio. Le visite alle basiliche e le cerimonie di penitenza furono tutte seguite con grande devozione. L'affollarsi ai confessionali rese necessario estendere il periodo utile per le indulgenze a 20 giorni prima e 20 giorni dopo le visite giubilari. In San Pietro furono apprestati due appositi settori per le confessioni. Il clero si prestò generosamente e molti cardinali si recarono regolarmente ad esercitare questo ministero. Nei discorsi del Papa era ricorrente l'indirizzo ecumenico nella politica religiosa della Chiesa romana. E il giubileo si svolse proprio con questa preminente speranza.
Cari amici, oggi avete ascoltato la 18ª ed ultima puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Gian Berardino Carlucci, Irio Ottavio Fantini, Silvio Frattolillo, Marco Guadagnini, Andrea Tidona. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Roberta Maccaroni. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Da Alessandra Petitta un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, un saluto e l'augurio di trascorrere una felice e serena giornata in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.